Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, seconda puntata settimanale di Punto Biancorosso, come ogni martedì, eccolo qua, il nostro Pepe Gallozzi.
Buonasera, buonasera Stefano, buonasera a tutti i radioascoltatori, come ogni martedì presente. Sarà anche questo qui un martedì ricco, si parlerà di tanti argomenti. È stata una domenica
reduce dal commento tecnico.
È stata una domenica, infatti lo stavo per dire, molto particolare, perché non capita tutti i giorni di commentare un gol di un portiere, in questo caso di Gian Claudio Lori, e ne parleremo con un ospite gradito, ma non voglio svelare niente perché sarà una gran puntata. Si parlerà di Anconitana dentro e fuori dal campo, si parlerà dei prossimi avversari dell'Anconitana con delle storie un po' particolari, si parlerà di giovani, di calcio a 5, non mancherà proprio nulla, insomma, tanta ricchezza di argomenti anche oggi, tanta carne al fuoco.
Poi ti stuzzicherò, nel corso della puntata. Ovviamente verrai stuzzicato a dovere.
Sono pronto alle tue stuzzicate. Chiaramente lo ricordo, se volete intervenire, interagire con me o con gli ospiti, potete farlo attraverso SMS e WhatsApp al 334-3520-488 oppure con email a diretta@radiotua.it. Prima di andare in break pubblicitario, Stefano, è doveroso rivolgere un pensiero ad un amico, al general manager del Campetto Basket Ancona, Luciano Mosconi, l'amico Alessandro Stecconi, che è stato colpito dal lutto per la scomparsa della moglie Paola. Lo abbracciamo idealmente come redazione, certo, come amici, perché Alessandro è una gran brava persona, un amante dello sport, e gli siamo tutti quanti vicini in questo difficilissimo momento, e che il nostro abbraccio possa arrivargli stretto e sorreggerlo in questo momento difficile. Break.
Andiamo in pubblicità, state con noi.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sport Life 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sport Life 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento, street e casual, con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sport Life 23.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci qua. Allora, te l'ho detto che ti avrei dato l'astica, no? Prima di introdurre il nostro primo ospite.
Ma forse non so se me la devi dare l'astica.
Tu dici di no? Tu dici di no?
Secondo me no, perché comunque c'è sempre la solita diatriba sui numeri di telefono, ma secondo me questa volta non devi darmi l'astica. E infatti l'astica non me la devi dare, adesso lo scopriremo perché. Comunque, torniamo seri, torniamo qui in trasmissione, un'anconitana che vince nell'ultimo turno, un turno dove non sono mancate le sofferenze, perché nel successo di Montecchio per 2-1 sul Santa Veneranda, soprattutto nel secondo tempo, diciamo che il risultato è stato fortemente, fortemente in bilico. Le mani sulla vittoria, e non solo le mani, ma anche i piedi, sono stati quelli di Gian Claudio Lori, che hanno fatto sì che l'Anconitana conquistasse 3 punti di vitale importanza per il momento, per il campionato e per altro. E per parlare di questo e di tanti altri temi, perché l'Anconitana è attiva non solo in campo, ma soprattutto fuori, lo facciamo con il vicepresidente Robert Gidi. Buonasera Robert.
Buonasera a tutti.
Robert, partiamo dal campo, partiamo dalla partita di Montecchio. 3 punti fondamentali, visto il momento, visto come si era messa la partita, con l'Anconitana che rimane in 10, diciamo che sono punti che probabilmente mettono più di un'ipoteca sulla vittoria finale, sei d'accordo?
Sono punti pesanti sicuramente, ma la partita di domenica, secondo me il primo tempo è stato giocato anche abbastanza bene dalla squadra. Non abbiamo mai subito un tiro in porta se non quello del gol del pareggio nel minuto di recupero, però fino a quel momento la nostra difesa non aveva subito nessun pericolo, nessuna azione pericolosa. Siamo stati quasi sempre stazionati sulla metà campo avversaria e abbiamo avuto diverse occasioni non sfruttate, sia da calci piazzati sia in calci di punizione con delle sviziate di testa, delle palle sporche, perché comunque il campo era abbastanza stretto e piccolo, quindi giocate di prima da terra erano difficili. Però il primo tempo sinceramente non mi è dispiaciuto. Quindi dopo il gol abbiamo preso il pareggio nel minuto di recupero, che un po' ci ha tagliato le gambe. Poi al rientro della squadra lo stesso abbiamo fatto un po' di confusione secondo me nella manovra, forse la frenesia di fare gol a tutti i costi. Siamo riusciti con un guizzo di Massa Nunzio per fare il 2-1, poi siamo rimasti in 10 e abbiamo sofferto veramente tanto, siamo abbassati tanto, abbiamo rischiato molto, soprattutto il pareggio, in un paio di occasioni sprecate dalla squadra avversaria.
E ci sono volute le mani del protagonista di giornata, le manone di Gian Claudio Lori.
Diciamo che possiamo dire che in 114 anni di storia abbiamo visto anche il primo gol su azione da parte di un portiere, no? Perché di solito i portieri possono segnare qualche volta su rigore, su calci piazzati, se sono dei specialisti, però diciamo che quella è una vera e propria azione, perché un retropassaggio, un rinvio lungo è andato in gol. Possiamo dire che su 114 anni di storia abbiamo visto anche un gol da parte del portiere. Però dai, diciamo che prendiamoci 3 punti, manca una partita in meno, i punti di vantaggio da rigore sono sempre 6, e come dicevo oggi a qualche mio amico, a questo punto preferisco vincere le partite anche con un gol al 95esimo, con un gol del portiere, con un autogol. A me a questo punto siamo arrivati alle battute conclusionali del campionato, quindi l'importante a mio avviso è portare a casa il risultato, e quindi con qualunque mezzo ci riusciamo.
Domenica, ricordiamo, questa volta con inizio alle ore 16 a Del Conero, arriverà l'Osimo Stazione, che comunque è già salvo, ma sicuramente non verrà a fare un picnic. Che gare dobbiamo aspettarci da qui alla fine? Perché magari qualcuno dice l'Anconitana ha tutti impegni facili, vittorie già scontate ancora prima di giocarle, invece vediamo domenica dopo domenica che i punti vanno conquistati.
No, se la squadra entra in campo col fatto che la partita è facile perché la dimostrazione non ha più nulla da chiedere al campionato perché ormai salva, sbaglierebbe di brutto. Sicuramente, anzi, secondo me la dimostrazione con la mente libera, sgombra dal risultato, punterà tutto sulla prestazione, sarà galvanizzato dal fatto comunque di giocare in uno stadio prestigioso contro una squadra blasonata. Quindi secondo me in questo momento tutte le squadre che anche da qui alla fine del campionato, come è stato comunque in questi 2 anni, quindi sia l'anno scorso che quest'anno e come sarà fino alla fine del campionato, tutte le squadre quando giocano contro l'Anconitana danno sempre non il 100% ma anche qualcosa in più, perché comunque hanno i riflettori, hanno la stampa, le televisioni e quindi cercano di fare bella figura. E quindi in questo momento la dimostrazione che comunque ha la mente libera e se non viene affrontata con la giusta mentalità potrebbe essere un boomerang, e quindi secondo me la squadra deve entrare in campo concentrata e vogliosa di sbloccare quanto prima il risultato, perché per quello che abbiamo visto le ultime partite anche casalinghe con il Filotrano, con l'Olimpia Marzocca, se riusciamo ad andare in vantaggio relativamente presto, dopo le difese si devono aprire, al Del Conero, che è un stadio grande, con le dimensioni anche del terreno di gioco sono ampie, i nostri giocatori riescono a trovare bene gli spazi e una volta aperte le difese riusciamo a fare più di un gol. Se invece cominciamo a pensare che la partita è già vinta e ci sentiamo troppo rilassati, poi possiamo andare comunque in difficoltà, perché c'è anche sempre l'avversario che dopo si chiude gli spazi, giocano sempre in 10 dietro la linea della palla e quindi non è mai facile trovare il vizio. Però ripeto, in questo momento il destino dipende solamente da noi, quindi cercheremo in ogni modo di recuperare questi punti che servono per la matematica del campionato. Sono sicuro che comunque domenica faremo una buona partita.
Robert, usciamo un attimo dal campo. Ieri al Palaschierma c'è stato probabilmente il primo atto del torneo Fair Play dell'Anconitana, un torneo organizzato appunto dalla società con la collaborazione delle scuole primarie Conero, Buonarroti e Marconi. L'Anconitana era presente non solo con la tua presenza appunto, ma anche con quella dei tesserati, dei calciatori Mercurio e Marengo. Che giornata è stata? A contatto soprattutto con i più giovani?
Allora, innanzitutto è stata la seconda, perché la prima è stata giovedì scorso con
la presentazione.
Le prime delle scuole medie,
sì.
Marconi. Perché le Marconi è la scuola più numerosa a livello di sezione, hanno ben 6 sezioni, quindi 3 classi, prima, seconda e terza per ogni sezione, quindi la più numerosa ed ha la necessità di dividere il torneo in ben 3 giornate, quindi è stata giocata la prima giovedì scorso, poi per quanto riguarda le prime classi, 6 squadre. Poi giovedì di questa settimana giocheranno le seconde medie, giovedì prossimo giocheranno le terze medie, quindi avranno bisogno di 3 settimane. E quindi è iniziato tutto giovedì scorso con il torneo per quanto riguarda le prime classi. E ieri invece abbiamo disputato il torneo per quanto riguarda le scuole medie Conero, con gli ospiti che abbiamo ospitato, oltre ai professori e i ragazzi al Palaschierma sono venuti i giocatori Marengo e Mercurio, e oggi abbiamo replicato sempre al Palaschierma per quanto riguarda le scuole medie la squadra femminile, perché questo torneo ha avuto talmente successo all'interno delle scuole che quando le professoresse, i professori di educazione fisica sono andati nelle rispettive classi per chiedere la partecipazione e la formazione da parte dei ragazzi delle classi della propria squadra di rappresentanza per quanto riguarda le sezioni, anche le ragazze hanno voluto partecipare a questo torneo, e oggi infatti abbiamo con le scuole Conero la fase di qualificazione per quanto riguarda le ragazze, e c'era un entusiasmo, ti posso dire, incredibile da parte delle ragazze, una voglia di giocare, di divertirsi che è stata anche al sopra delle previsioni.
Tra l'altro nell'atto finale dell'11 aprile ci saranno anche le rappresentative femminili, come dicevamo.
Sì,
appunto.
Sì, divideremo il campo in quattro, per i 4 minicampi, dove in 3 campi verranno disputate le finali maschili per quanto riguarda la prima, la seconda e le terze medie. E poi ci sarà la partita esibizione per quanto riguarda le ragazze, il torneo femminile. E quindi questo dimostra anche che abbiamo in corsa modificato e aggiunto queste squadre, e il successo che può aver avuto all'interno delle scuole, l'entusiasmo che hanno davanti questi ragazzi, il successo di questo torneo. E poi devo dire che anche oggi abbiamo portato, visto che la prima squadra aveva allenamento, quindi non potevamo portare i giocatori, abbiamo portato 3 ragazzi della primavera a rappresentare la squadra, che erano Testa, Baldoni e Potito. Tanto la squadra junior è stata allenamento alle 6 oggi pomeriggio, quindi sono venuti e hanno giocato insieme alle ragazze, le hanno prima allenate, riscaldate, poi hanno fatto il torneo all'interno delle squadre, uno per squadra per coadiuvarle, e devo dire che anche loro si sono divertiti tantissimo. Poi c'è stata anche la foto finale tutti insieme con vincitori e vinti, perché non ci sono stati né vincitori né vinti, ma hanno vinto tutti quanti
in pieno stile Fair Play, quindi.
Sì. Allora
iniziano ad arrivare i messaggi dei nostri radioascoltatori. In primis Luca, l'amico Luca che saluto, ci chiede che idea ti sei fatto di questa finale da giocare a Macerata. Può essere paradossalmente un vantaggio il fatto di partire già in trasferta? Come la vedi? Qual è la tua idea?
Ma in questo momento la vedo come una partita comunque prestigiosa, tra due squadre blasonate che comunque entrambe hanno avuto nel recente passato dei problemini, tanto che la Maceratese lo stesso dalla Serie C è ripartita è scomparsa l'anno scorso e per quest'anno ha fatto la fusione con l'Elvia Recina Macerata, quindi è ripartita la promozione dopo un anno di stand-by, e quindi comunque sarà una finale prestigiosa, finale di Coppa, e quindi ci saranno due squadre importanti sia per Blasone che per qualità dei giocatori della rispettiva rosa. Il fatto che comunque si giochi a Macerata alla fine non ritengo che possa spostare più di tanto gli equilibri, perché comunque penso che avremo un seguito importante da parte dei nostri tifosi che ci hanno sempre seguito, e quindi da quel punto di vista credo che...
E forse anche uno stimolo in più.
Ma io guarda, sinceramente potrebbe essere un maggior stimolo ai giocatori per quanto riguarda la voglia e la concentrazione della partita, no? Perché forse sai, giocare in casa, la routine, invece andare fuori forse può essere anche uno stimolo e sentire un po' di più la partita per quanto riguarda, no, l'importanza e lo stimolo della finale.
Sì, che magari sai, l'andarla a vincere fuori casa, andarla a vincere in casa loro, come abbiamo spesso letto, no, in questi giorni.
Credo che può essere un qualcosa che tenga più alta la concentrazione da parte della squadra, questo sì, perché andare a vincere comunque in un campo come Macerata sarebbe una cosa secondo me importante, perché comunque la Maceratese ha un'ottima squadra, non è che...
Sì, squadra che abbiamo incrociato, voglio dire, nel recente passato anche in Lega Pro, ecco, in serie comunque più conta.
A livello di Blasone comunque è una squadra importante, quindi come erano scorso la Cittanovese nella finale che abbiamo fatto a Del Conero in notturna.
Per il titolo, come?
Sono squadre blasonate, hanno comunque dei tifosi del seguito, e quindi da quel punto di vista sarà sicuramente una finale affascinante.
Poi,
come dimostra comunque il campionato, la Maceratese insieme alla Cittanovese partecipano al campionato di promozione girone B, entrambe stanno lottando per presentare un posto all'interno dei playoff, quindi comunque dimostra che anche se hai il blasone non è così facile vincere solo per il nome, lo dimostra lo stesso la Maceratese e la Cittanovese che nel girone B di promozione non è che stanno stravincendo il campionato, anzi stanno lottando una collata per avere una posizione all'interno dei playoff, quindi comunque il fatto che si chiami Maceratese e Cittanovese ancora non è detto che automaticamente bisogna vincere solo per il nome, ma ci vuole anche qualcos'altro.
Giustissimo, non si vince con il curriculum. Gianni Red Bull, dai, diciamo le cose come stanno: se Ripani rimaneva piazzato tra i pali, il tiro di Lori lo prendeva con una mano sola, e qui siamo nei secondi, ma onestamente ai portieri
questo penso di sì. Io per quello che ho rivisto anche le immagini, credo che il portiere sia stato ingannato
dal rimbalzo.
Dal prima, io secondo me penso anche dal fatto che lui ha pensato che o il difensore o l'attaccante andassero di testa a colpire sul pallone. Forse lui ha calcolato che i difensori o l'attaccante colpissero il pallone di testa, poi quando ha visto che si è trovato in mezzo tra i giocatori e la linea di porta, dopo il rimbalzo è stato un rimbalzo un po' strano.
No, ma a mio parere io la penso come te, Robert, il portiere deve star lì perché comunque deve prevenire in uscita una possibile incursione di Mastro Nunzio, però quando poi vedi che la palla ti sta scavalcando, a mio parere bastava fare due passi velocemente indietro.
Sì, dopo è rimasto un po' sorpreso e ha perso quell'attimo per anziché correre subito verso la linea di porta, cercare di manacciare la palla.
Esatto.
Perso quell'attimo che con il rimbalzo ha fatto sì che non ci è arrivato più.
Esatto, ma adesso ne parli.
È stato un errore di valutazione del portiere, quindi perché il lancio è stato fatto diciamo da Lori, perché se il lancio veniva fatto da centrocampo da un giocatore, alla fine forse se ne parlava meno. Però il campo era molto corto, perché penso che proprio era al limite del regolamento, leggevo che era
misure minime, metri. Credo misure minime.
Dimensioni minime del regolamento,
sì.
Quindi un portiere che ha un bel rilancio, un bel lungo, era già fuori dall'area, quindi comunque per lui è stato facile buttarla nell'area avversaria. Quindi è stato un errore di valutazione del portiere avversario, questo è sicuro.
Ma ne parleremo con il prossimo ospite, quindi se rimarrà in ascolto avremo ancora di che parlare di questo gol. Intanto Robert, ti ringrazio per essere stato con noi, continua il progetto dell'Anconitana nelle scuole, continuano i progetti paralleli al campo, ma l'appuntamento importante è quello chiaramente di domenica allo stadio del Conero, ore 16, Colosimo Stazione, per compiere un altro passo verso la promozione in eccellenza.
Sono sicuro, e per questo invito tutti i tifosi a venire domenica allo stadio per sostenere la squadra.
Grazie mille.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao Robert, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao. Lasciamo Robert Egidi, vicepresidente dell'Anconitana.
Volevi stuzzicarmi prima, però
sì,
ti ho visto un po' deluso.
Avrei voluto, no, ma anche stuzzicare Robert, sinceramente.
Poi si è parlato un po' di tutto, eh? Abbiamo parlato anche dell'aspetto tecnico, infatti adesso con il prossimo ospite sarà interessante
pronti,
chiederlo.
No, però al volo una cosa, sì. Vediamo se la trovo, no, non la trovo più. Posto. C'era una cosa che volevo farti notare, perché era simpatica in questo mondo. Com'è che cantava quella canzone, sai, quella in questo mondo? Sai, quella
non
canzone.
So, c'è di ladri. In
bravo,
mondo
fermati
di...
lì, no? Però io non l'ho detto. Sì. Perché le prendo da due flash che sono usciti oggi relativamente proprio al mondo sportivo. Il patron dell'Alma Basket Trieste, bloccato in casa con la valigetta, oltre 200.000 euro in contanti nascosti nella sua borsa per scappare, era pronto, era arrivata la Guardia di Finanza.
E poi Paoloni, immagino.
Gli ha notificato questo atto, perché sembra che fra lui e qualche altro collega abbiano fatto un giro di 70 milioni, ecco, 70 milioni fra fatturazioni false e altre cose, ma questo spetta alla magistratura, però viene ovviamente inglobato lo sport. In questo caso chi ne perde sarà il basket, l'Alma Pallacanestro Trieste, dove il suo patron Luigi Schiavone, insomma, è stato beccato con...
Mentre stava per partire,
era
per
pronto
Dubai,
per Dubai con 200.000 euro in contanti nello zainetto. Grosso modo, la stessa cifra con cui noi facciamo le trasferte, no? Nello zainetto
sì,
nostro,
abbiamo, chi non le fa d'altronde,
giusto per le prime spese del giorno.
Ma certo,
e l'altra notizia, invece, ritorniamo a una vecchia magagna, quella del calcio scommesse. Dopo 8 anni è arrivata la soluzione per Paoloni,
perché il fatto non sussiste.
Ecco, il fatto non sussiste, ricordiamo, a Paoloni era stato indicato come colui che aveva inserito nelle bottigliette dell'acqua praticamente il lassativo relativamente alla partita Cremonese-Paganese del 14 novembre 2010.
Dopo era una storia incredibile, anche perché poi tanto
in mezzo
era...
era quello il calcio scommesse, quello con Cristiano Doni, sì, Stefano Mauro, Rodiani, Beppe Signori, certo. Insomma, è quella.
Pirani,
dopo ci sono state varie altre filoni. Questo è quel filone lì. E quindi
il fatto non sussiste.
Il fatto non sussiste. Ma dopo qui ci sono le beghe, le varie interpretazioni,
esatto. Sono i cavilli legali, che non è sempre semplice. Tra l'altro si parla anche di termini e cose varie. Ma storia incredibile anche questa, che poi Paoloni, sentivo un'intervista nei giorni scorsi, una vecchia intervista, era uno dei portieri diciamo più promettenti a livello giovanile, era già nel giro della nazionale Under 21. Ma che dire,
a te non interessa, però a qualcun altro sì. Sospiro di sollievo invece per quello che riguarda le condizioni di Ronaldo.
Sì, lesione modesta.
Esatto, che potrà essere in campo contro l'Ajax.
Bene.
So
bene.
Che non ti inter-
no,
questa
no,
è una notizia
io...
che non ti interessa assolutamente,
assolutamente
perché
no.
I colori ce n'è solo uno.
Segnali sul prossimo ospite. Intanto ricordo, come dicevamo prima con il vicepresidente Robert Egidi, che l'Anconitana con l'Osimo Stazione giocherà domenica alle ore 16, quindi quart'ultima giornata. Poi si andrà in trasferta con il Villamusone la domenica successiva e gli ultimi due turni saranno disputati l'11 e il 25 aprile, che sono due giovedì, proprio perché in mezzo ci sarà appunto la finale di Coppa Italia con la Maceratese. Ma intanto a Montecchio, lo ricordavamo all'inizio, c'è stato il gol di Gian Claudio Lori, un gol che porta quindi il portiere dell'Anconitana nella storia, proprio perché è molto raro che un portiere vada in gol. Ad esempio, in Serie A, a detenere questo record, ci sono soltanto 3 portieri. Michelangelo Rampulla, Brignoli del Benevento, l'anno scorso ce lo ricordiamo, e soprattutto Massimo Taibi, che abbiamo nostro ospite. Buonasera Massimo.
Buonasera a voi, buonasera.
Massimo, torno subito lì. Primo aprile del 2001, Regina Udinese al Granillo, sta vincendo l'Udinese per 1-0 e il minuto 89. Cosa succede?
Esce d'aprile, no? Io personalmente ero un po' depresso da quel risultato, perché venivamo da risultati non buoni, e lì il senso di frustrazione, perché andava a saltare l'86-87, insomma solitamente un portiere dopo il 90. E ho avuto l'occasione prima di con la spalla, l'ha salvato sulla linea e subito dopo mi è capitato e ho fatto di testa. Chiaramente ero andato lì per creare scompiglio, invece mi sono arrivato a fare gol.
Ricordo che lei parava col cappellino in testa, in quell'occasione se lo tolse per andare a saltare.
Sì, anche perché se non potevo colpire di testa, lo facevo male.
Esatto, proprio per quello. Massimo, qual è stata l'emozione quando ha visto, poi che è stato tra l'altro un colpo di testa pregevolissimo, qual è stata proprio l'emozione nel vedere la palla che entra e l'urlo proprio del granillo dello stadio per un gol realizzato da un portiere?
Ma guarda, io più che altro ricordo il gol, ho dovuto rivederlo per capire cosa ho fatto, perché io al momento ricordavo che la palla mi fosse sbattuta sulla testa e la palla fosse entrata così, invece rivedendola ho preso la ricosta, la stacco, sembrava un attaccante vero, per cui non avevo niente di limpido nel ricordare. Mi ricordo solo il boato, è stato un boato terrificante, c'erano 30.000 persone.
La sentiamo un po' distante.
Mi ricordo il boato. Ora sì. E mi ricordo soprattutto la gente che si muoveva, insomma, sembrava quasi che lo stadio cadesse in campo. Mi ricordo, ho quello ancora in mente, perché il gol in sé per sé non lo ricordo tanto bene.
L'abbiamo chiamata proprio perché domenica scorsa il portiere dell'Anconitana Gian Claudio Lori ha segnato direttamente proprio da un suo rinvio, quindi ha rinviato dalla propria area di rigore un calcio molto teso che ha colto impreparato il portiere avversario. E c'era prima una disputa sul fatto che qualcuno diceva se il portiere rimaneva tra i pali quel gol non l'avrebbe mai preso, però solitamente sul rinvio del portiere ad un portiere si chiede di stare più alto, è una cosa abbastanza scontata. Qual è la sua idea?
Prendere gol da 100 passametri chiaramente c'è una valutazione sbagliata dal portiere, perché è chiaro che c'è di sicuro il fatto che non ti aspetti che da lì possa tirare in porta, o un volutamento o involontariamente che possa tirare in porta e arrivare a fatti male, no? Questo è anche da dire. Però effettivamente ci sono delle situazioni dove un portiere rinvia da fondo, tu non puoi stare solo in riporto, sicuramente sarai sul dischetto del gol. E se io non ho visto il gol, probabilmente il portiere forse era un po' troppo fuori.
Probabilmente sì. Taibi, dopo gli anni di Piacenza, lei ha due parentesi prestigiose che però non terminano proprio bene. Sto parlando del Milan e del Manchester United. Cosa succede in quelle due occasioni? Cosa è mancato a Massimo Taibi per fare il grandissimo salto, probabilmente meritevole in quegli anni perché era considerato uno dei portieri più forti? Cosa è mancato per sbarcare proprio nel calcio dei più grandi?
Ma sai, io sono sempre stato uno pratico, no? Non mi sono mai nascosto dietro un dito. Sei... Quello in Manchester purtroppo non fa testa perché ho avuto un problema familiare che mi ha portato ad andare via, e anche se avevo fatto due partite buone, due molto brutte.
Man of the match con il Liverpool, ricordiamolo.
Sì, io con Milan invece ho avuto la possibilità di stare bene, di giocarla e non andava bene. Evidentemente forse le grandi squadre a tempi di quel periodo là, forse faticavo a tenere quel ritmo che avevo nelle altre squadre, tanto è vero che io con modestia ma senza finta presunzione mi sono sempre considerato un portiere medio, per essere un portiere di grande squadra devi dimostrare tanti anni. Io in queste le possibilità che ho avuto le ho fallite, perché evidentemente ero un buon portiere ma non un portiere da grande squadra.
E oggi la troviamo direttore sportivo della Regina, una Regina dove gioca anche il giocatore anconetano che è Andrea De Falco. Nell'ultimo turno un 3-0 contro il Catania, si rilancia in ottica playoff. Che stagione state vivendo?
Guarda, la nostra stagione è un po' particolare, perché noi siamo partiti onestamente con dei propositi diversi, avevamo un budget limitato e a questo si è aggiunto, ci sono dei problemi societari che non hanno pagato i stipendi, ci hanno penalizzato. Poi fortunatamente è arrivato Gallo con il suo entourage che ha portato entusiasmo, ha portato comunque solidità economica e soprattutto ha portato anche veramente della garanzia del presente e del futuro. Ad oggi noi abbiamo svoltato prendendo dei giocatori che comunque, in tutta onestà, stanno facendo discretamente bene, anche se pensavamo che questa squadra potesse avere qualche punto in più. Però non dimentichiamo che abbiamo preso 8 punti di penalizzazione e senza quelli là saremmo già sicuramente dentro i playoff ampiamente e immediatamente. Ora ci tocca cercare di rincorrere, recuperare qualche punto che abbiamo perso per questa penalizzazione, cercare di raggiungere il decimo posto, che sarebbe un grandissimo risultato in virtù appunto della penalizzazione.
Massimo, prima di congedarti, il nostro amico Paolo ti ricorda che il tuo esordio in Serie B fu in occasione di Licata Ancona 1-1. In quell'occasione non ti andò benissimo.
Fece una papera a stile Manchester.
Quindi
c'era segnato, mi ricordo che giocavo a Licata, mi lanciò l'allenatore a sorpresa, anche la partita lo scontro per la salvezza. Pareggiamo 1-1 con le, mi ricordo che c'era l'ancona di Carlini, Lentini, c'era Vettore in porta e fece una buonissima prestazione finché a un quarto d'ora alla fine sul retropassaggio del mio compagno innocuo stavo guardando a chi dà la palla, l'ho persa di vista, mi passo in mezzo alle gambe e ando dentro. Poi, per fortuna quel periodo non c'era mai diretto una giarappa, perché altrimenti sarei stato uno dei primi a essere messo dentro.
Avrebbero immortalato. Grazie mille Taibi, grazie mille di essere stato con noi, un caro saluto, un in bocca al lupo a lei e alla regina e ci saluti Andrea De Falco.
Senz'altro, grazie.
Bene, lasciamo Massimo Taibi, l'ex portiere, ora direttore sportivo
della regina.
Si rimane,
da maggio del 2018.
Si rimane nel campo, intanto per rimanere vivi.
Allora, però quella stagione fu incredibile, quella dove segnò Taibi, tra l'altro un colpo di testa pregevolissimo e lì non è che si può parlare di portiere posizionato male, lì impattò la palla proprio da bomber e la mise in porta, un gol che aiutò la regina ad arrivare a uno spareggio salvezza, poi fatale contro il Verona nel doppio scontro, si salvò proprio il Verona quell'anno, il Verona di Attilio Perotti, che ci ricordiamo bene anche qui. Beh, fu un anno particolare. Comunque sì, Taibi insieme a Rampulla e Brignoli sono gli unici tre portieri a detenere il record di aver segnato su azione in Serie A.
Ricordiamo che lo faremo spesso, ma proprio vi facciamo venire la nausea questa volta, che domenica si gioca alle ore 16
con l'Osimo Stazione al Del Conero, poi la domenica successiva si giocherà con il Villa Musone, qualcuno già ci chiedeva per i campi, solitamente il Villa Musone gioca a Recanati, quindi adesso al netto di sorprese potrebbe giocarsi a Recanati, bisogna capire, no, Loreto gioca in trasferta, quindi potrebbe essere anche Loreto, chissà, staremo anche a vedere. Mentre invece per quanto concerne le ultime due giornate, ovvero quella casalinga con il Gabic Gradara e quella in trasferta con il Valfoglia, si giocherà giovedì 11 aprile, giovedì 25 aprile, in mezzo a queste due date, domenica 14 aprile all'Elvia Recina, ore 16, ci sarà appunto Maceratese Anconitana, finale di Coppa Italia di promozione.
Quindi una bella
un finale ricco,
una Pasqua con i tuoi, no, com'è che è? Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, quindi qui ci siamo,
ci stiamo preparando,
quindi state con noi, seguite la nostra Anconitana in questo ultimo rush finale.
Sì, questo rush finale di un campionato comunque duro, perché lo diciamo pure prima con Robert Egidi, è vero che le partite sono facili, però contro l'Anconitana, soprattutto in trasferta, sembra che gli avversari mettano sempre qualcosa in più, poi deve essere brava l'Anconitana a chiuderle certe partite, lo dicevamo anche nel dopogara di Montecchio, perché quando poi non le chiudi basta un episodio, nella fattispecie l'espulsione di Iachetta, a metterti comunque in difficoltà, e fortuna che c'è stato Gian Claudio Lori, perché al di là del gol ha fatto soprattutto una parata nel secondo tempo sul colpo di testa ravvicinata di Del Pivo da grandissimo campione. Di questo va dato atto al portierone biancorosso.
Mi piacerebbe capire dai nostri radioascoltatori, che sono anche i tifosi dell'Anconitana, se ce n'è uno, mica dico tanti, uno che comunque inizia a essere abbastanza contento, perché almeno saltiamo, tanto è quasi sicuro che ce ne andiamo da questa categoria, invece di stare lì sempre a rimuginare su quello che non va. Se fra i tanti, insomma, c'è qualcuno che pensa anche positivamente che ci stiamo ritornando, lentamente, quasi da bradipi, però stiamo partendo da dove siamo partiti, e questa è la velocità, non è che si può fare di più. Però insomma, se a fianco a tutte le cose che non vanno, perché quelle le segnalate anche io, penso anche di notte, uno si sveglia di notte e dice non va questo, e poi prende
se qualcuno
e ci manda il messaggio, no? Anche perché quella è la cosa simpatica, che arrivi la mattina e trovi già i messaggi delle cose negative, mai uno di qualcosa di positivo,
e dice no, io invece sono soddisfatto perché così. Beh,
non tanto soddisfatto, ma che in ogni caso inizi a vedere non ti dico una luce, ma uno spiraglio, perché man mano stiamo tornando nel calcio, avvicinandoci al calcio che un pochetto ci può potrebbe anche rappresentare.
Siamo ancora lontani, perché l'eccellenza una volta, addirittura quando eravamo ripartiti con Andrea Marinelli.
E ci siamo rimasti.
Tra l'altro ci sembrava...
Marinelli c'era rimasto per... Io l'ho lasciato...
La Serie D fu uno scoglio grosso, la Serie D rimaremo almeno tre stagioni.
Noi in quel periodo lì, caro il nostro Peppe, noi seguivamo il piano San Lazzaro perché l'Ancona non ci aveva voluto. Era l'Ancona di Sergio Schiavoni in quel periodo. Quindi noi abbiamo seguito la seconda squadra. Quindi dalla promozione, per quello... dico che noi queste categorie le conoscevamo perché le abbiamo seguite con il piano San Lazzaro di Marinelli. Quindi siamo arrivati alla promozione, dalla promozione all'eccellenza, e poi lì ce l'abbiamo lasciato.
Erano delle eccellenze particolari,
perché
ricordo che
c'era una squadra abbastanza interessante.
Sì, c'era San Benedettese un anno, poi c'è stato il Bickenberg, se fosse Sombrone, che comunque investiva parecchio, la stessa Jesina,
sì,
che era una squadra
di
tutto
rispetto.
Che
è partito con la valigetta.
Però
il Bickenberg,
Stefano,
il signor Bickenberg. È la realtà dei fatti, quando ti scontri con questi cosi.
Erano dei campionati d'eccellenza comunque difficili. Poi è chiaro che quando invece lo fai con l'Ancona, come appunto in quegli anni, la squadra di tutto rispetto, e a quel punto lì c'era stato il famoso tripletto. Intanto un nostro amico ci scrive: l'anconetano discorre pure se vince la Champions, purtroppo siamo fatti così, punto, male. È una piazza esigente, comunque non è che lo scopriamo oggi, è una piazza esigente, d'altronde una maglia che pesa, perché è una maglia di 114 anni, una tifoseria importante, blasonata, uno stadio che comunque ha visto la Serie A. È chiaro che bisogna...
Però siamo fatti male, cioè io l'ho già detto ieri, secondo
me... Sì, ne parlavamo anche fuori onda, tra l'altro.
Secondo me siamo fatti male noi, quindi vado molto d'accordo con questo amico, perché penso sempre al futuro, a quello che potrà avvenire domani.
Secondo me serve un equilibrio, cioè
bisogna che impariamo, cioè come anche gli ultras hanno detto che bisognava cambiare la mentalità proprio per non andare sempre in conflitto, perché prima era un conflitto continuo. Ma a questo punto bisogna cercare di aggregare, quindi di portare di nuovo gente allo stadio, di farli innamorare di questa maglia, che è un po' la politica che sta seguendo il presidente Marconi, sì, eccetera. No? Però anche noi dobbiamo un po' cambiare. Io ieri ho fatto l'esempio, quindi mi sono beccato stamattina già una sfilza di rimproveri, ma lo ripeto, non è per criticare la testata, quindi gli amici del Corriere Adriatico, ma era per prendere uno spunto. Mentre per quello che riguarda il Nord Abruzzo e i limitrofi c'è un rapporto molto soft, anche dopo aver preso 7 legnate, quindi un bel 7 bello, se fosse pallamano, pallanuoto potremmo dire il 7 bello, quello che ha preso i bianconeri della giù, però il tema è...
andrebbe arricchito, perché anche nel pre-gara c'erano state anche delle dichiarazioni,
sì, ma non
particolari.
Esatto, quindi... sfidare mai non conviene, no? Viverini che dice: ah, io se fossi non mi accontenterei del pareggio.
Milinkovic che dice: andiamo a Lecce per vincere. Cioè,
certo,
ce ne sono state di dichiarazioni.
Guarda,
però...
poi dopo esci scornato. E te li cerchi poi se fai queste dichiarazioni. Però in ogni caso è vista molto soft come atteggiamento, come per dire: sì, vabbè, però non è una tragedia, puntiamo
a... Te la provo, ho capito cosa intendi.
Dalla parte nostra sarebbe stato proprio la tragedia, no? Quando vince l'Ancona vince ma non convince, cioè non siamo mai contenti, cioè ha vinto, no, ma non ha convinto, però che, vinci bene, sì, vabbè, ma l'altra squadra era molto inferiore. Vinci con una squadra buona, cioè del tuo livello, perché sei in un campionato del tuo livello. Sì, però potevamo fare di più. Cioè, non ci accontentiamo mai. Io non ho mai visto una cosa
ho capito.
Di esaltazione positiva.
O
soft in ogni caso. Io penso, se noi ci dobbiamo confrontare con il mondo esterno, perché noi pensiamo solo a noi, no? Ma col mondo esterno, io sono un imprenditore di Torino, butto lì, di Torino. Prima di prendere i contatti con una società locale, magari inizio a farmi fare dal mio addetto stampa, perché ho un'azienda, una raccolta di informazioni sui quotidiani, su internet, eccetera, di come viene vista quella società sportiva in quel determinato territorio. Se uno lo fa da noi, quindi prendi informazioni sulle varie Ancona che ci sono state, non è che riesce ad avere un'idea positiva, perché dice: Marianna, si lamentano sempre, trovano sempre da criticare. Guarda quelli là, che poi dopo noi ci domandiamo: ma come mai quelli cascano sempre in piedi? Quelli là non li trovi mai a livello mediatico in maniera così negativa. Poi dietro magari c'è una tifoseria che fa quattro carezze, no?
Qua comunque dà un'interpretazione Gianni Red Bull che potrebbe essere interessante. I tifosi dell'Anconitana, molti, hanno la brutta abitudine di vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto e non mezzo pieno, ottimisticamente. Diciamo che in parte è vero. Io provo a a girarla dicendo che anche magari caratterialmente il tifoso anconetano è particolare. Però, secondo me, è giusto pretendere sempre il massimo, perché siccome in questi anni ne abbiamo viste, tra virgolette, tante, forse tutte, perché mai e poi mai ci saremmo immaginati di scendere fino proprio ai bassi fondi della prima categoria, ricordo addirittura che l'Anconitana ufficialmente doveva ripartire dalla terza categoria, perché l'assemblea del comune si diceva della terza categoria.
Sì, era quello, era. Avremmo fatto il derby, cioè, noi abbiamo riso dopo con l'altro derby che c'è stato fatto, quello con i Portuali, ma avremmo fatto il derby, sì, il derby con l'Aquila.
C'erano con l'Aquila.
Sì, sì. Avremmo fatto il derby con l'Aquila, poi no, ti volevo vedere.
Probabilmente il pubblico, comunque la stampa o comunque tutti gli addetti ai lavori sono esigenti, perché l'Anconitana deve, l'Ancona deve tornare assolutamente in categorie consone al capoluogo, consone al blasone, alla storia. Comunque 114 anni non sono pochi, non è uno scherzo.
A singhiozzo, sono 114 anni a singhiozzo. Diciamole tutte, perché sennò dopo pare che ci gonfiamo e invece dobbiamo sgonfiarci un pochettino. Sono 114 anni a singhiozzo, perché non sono continuativi. Ogni volta cambia la società perché salta. E quindi di solito uno dice, dagli errori si impara, ma quando uno li ripete spesso e volentieri vuol dire che non ha imparato.
Francesco, ho sempre difeso il risultato dell'Ancona a prescindere da come giocava. L'importante è vincere e non giocare bene. Comunque anche voi l'avete criticata molte volte. Un saluto, Francesco, e forza Anconitano. Ma infatti nella critica ci siamo
anche
messi
noi,
anche
Francesco.
Noi.
Anzi, mi sono messo all'inizio, perché l'ho detto già ieri. Ho detto in apertura ieri, siamo fatti male. Probabilmente siamo fatti male, però io ho anche il vizio di guardarmi attorno e cercare di capire. Perché quello che mi preoccupa è che, come dicevo prima, poi ci siamo interrotti, è domani, che non è un domani, ma un domani fra qualche anno, quando il presidente Marconi, come da programma, si guarderà attorno, e già si sta guardando attorno, per trovare degli aiuti, quindi dei nuovi soci per poter fare poi i salti di categoria, quelli che contano, dove la liquidità è importante. Quello che rappresenterai al mondo esterno sarà quello che hai fatto in questo periodo. Quindi capire un pochettino che se anche da questo punto di vista iniziamo a usare la stessa mentalità che viene usata dalle altre società, quelle che poi trovano lo sponsor, che non spariscono, cascano in piedi, e noi diciamo è la colpa della politica che si attiva, e la colpa è questa, è sempre la colpa di qualcun altro, non è mai nostra come mentalità di tifosi, perché anche noi che siamo qua alla radio siamo dei tifosi, esageriamo spesso e volentieri nei contenuti perché ragioniamo da tifosi, però dobbiamo iniziare a ragionare anche per accorpare coloro che non sono tifosi ma che possono venire qui per dare una mano a livello monetario alla società che ci sarà.
Poi
anche un 88.
88. Come fai ad essere contento dopo essere stato preso a pallonate dal Villa San Martino? Deve essere scontato in queste categorie vincere i campionati. Se non c'era San Mastro Nunzio, eri quarto in classifica. Scomponiamo assolutamente. Io penso che nessuno sia stato contento della prestazione con il Villa San Martino. A maggior ragione, anche le interviste che abbiamo sentito nel dopogara, c'era ben poco di felicità e tutti quanti dicevano che invece la partita andava chiusa, andava fatta. Io ritengo che se non c'era Lori, non so se la raccontavamo sinceramente, la partita col Villa San Martino. Deve essere scontato in queste categorie vincere i campionati, d'accordissimo. Se non c'era San Mastro Nunzio eri quarto in classifica. Adesso quarto in classifica non lo so, però sicuramente Salvatore Mastro Nunzio ha risolto tantissime partite. E questo va detto, anche per esempio il gol con il gol appunto col Villa San Martino è un mix comunque di esperienza e furbizia che ha portato appunto l'Anconitana a vincere. Poi, ma con il Gabic chi ci viene se si gioca alle 16 di giovedì? Sarà festa per pochi. Questa purtroppo è una data imposta dalla federazione.
Sarà in contemporanea comunque.
Sì, esatto.
Non è
perché,
solamente l'Anconitana che giocherà.
Le ultime due giornate vengono giocate appunto in contemporanea. Ed erano state fatte di giovedì proprio perché appunto il weekend doveva essere lasciato libero per le rappresentative. Quindi questa è proprio la previsione appunto della federazione, è stata questa. Quindi purtroppo ne prendiamo atto. Inoltre, altri messaggi non è altro messaggio. Salutiamo Danilo che è con noi anche oggi, uno dei nostri affezionati. E direi che li hai stimolati, perché sono intervenuti in tanti, idee particolari. Alcuno
bisogna maturare, cioè, però pian piano bisogna maturare. Secondo me tutti dobbiamo maturare, poi non si può solo criticare, perché noi quelli, su quello siamo bravissimi. Io penso che come facciamo noi non ci riesca nessuno, perché adesso è ovvio che nella graticola fra un po' entrerà la società, l'organigramma, e poi c'è già mancano 4 partite, c'è da 8 c'è il toto allenatore, cioè, noi riusciamo a distruggere, creare, disfare tutto, insomma, siamo peggio di una lavatrice, riusciamo a mischiare le cose, e però dopo riusciamo anche a lamentarci perché il nostro vicino raccoglie magari qualcosa che poteva essere dirottato qui, ma che qui non ha trovato l'ambiente per quagliare, e allora dice vado in un posto un pochetto più tranquillo.
Guarda che questi quesiti sarà interessante porli anche al prossimo ospite che avremo appunto dopo il break pubblicitario, perché oltre ad essere un addetto ai lavori è anche un grande tifoso della Anconitana, quindi saprà come risponderci, ne sono sicuro.
Prego. Siamo pronti, via!
Punto biancorosso.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Punto biancorosso.
Rientriamo dal break pubblicitario. Rispondo solamente velocemente, prima di introdurre l'ospite, a Barti 61 che fa un esempio, dice: i panni sporchi vanno lavati all'interno delle quattro mura, in maniera che verso l'esterno tutti sorridenti, eccetera, e poi dentro le quattro mura uno si fa quasi un occhio nero, insomma, per chiarirsi quelle che sono le problematiche. Non lo leggo interamente perché non è molto radiofonico, c'è Peppe dall'altra parte che ride perché sta leggendo quello che mi hai scritto, Barti, però ci siamo capiti,
sì.
Penso alla grande. Poi dopo ci sono altri messaggi relativi invece alla Coppa Italia, ma direi intanto di andare a introdurre il nostro ospite.
Li leggeremo
ospite.
Tutti. Sì, perché domenica, appunto, lo ricordiamo per l'ennesima volta, alle ore 16 al Del Conero arriverà l'Osimo Stazione. Tra i dirigenti dell'Osimo Stazione c'è anche un grandissimo tifoso dell'Anconitana, da sempre vicino ai colori biancorossi, ed è un grandissimo piacere per me, a mia volta, averlo qui ospite con noi stasera. Do il benvenuto ad Andrea Belli. Buonasera, Andrea.
Buonasera, grazie dell'invito.
Andrea, avete vinto 3-2 con la Laurentina, festeggiato la salvezza. Che stagione è stata fino a questo momento per voi? Che ricordiamolo, in classifica in questo momento vi trovate addirittura davanti all'Osimana, che è partita con ben altre ambizioni.
Ma allora, la salvezza matematica ancora non c'è per una serie di coincidenze, ma...
Il collega Daniele Tittarelli non la pensa come te.
Diciamo che manca solo la matematica, ma il traguardo è ormai raggiunto. È un campionato disputato alla grande, partiti con l'obiettivo di salvarci, e se qualcuno ci avesse detto che a 4 giornate dalla fine avremmo raggiunto il traguardo, avremmo firmato immediatamente. È stato un campionato difficile, perché appunto oltre ad Ancona e Senigallia, che sono 2 corazzate, c'erano squadre molto forti, Barbara, lo stesso Gabic, la stessa Osimana, che non ha magari dimostrato il proprio valore, però ha un organico importante, e il Valfoglia e varie altre squadre. Noi siamo riusciti, togliendoci qualche soddisfazione, vedi la vittoria di Senigallia, la vittoria di Barbara, e quindi con grossa felicità sabato abbiamo festeggiato sul nostro campo.
Senti, sarà emozionante tornare al Del Conero da avversario domenica, magari con la mente un po' più libera?
Ma sicuramente io credo che ogni compagine, ogni persona che entra in quello stadio davanti a quella tifoseria debba essere, ha l'obbligo morale di essere emozionato, perché secondo me l'Ancona dovrebbe essere un vanto per tutta la provincia, la squadra di riferimento, invece purtroppo per varie motivazioni non sempre è stata vista bene dalla provincia, appunto. Comunque sarà bellissimo entrare lì, avremo la testa sgombra e sicuramente portare via un risultato positivo sarebbe bellissimo, ma nell'eventualità arrivasse la sconfitta sarebbe la sconfitta più indolore. Comunque
sarebbe una grande festa innanzitutto, cioè per l'Osimo Stazione comunque tornare al Del Conero, sono emozioni belle, ecco, al di là di tutto sono emozioni belle. Senti, invece da tifoso ti chiedo, che campionato è stato per l'Anconitana secondo te? Ha fatto quello che doveva fare? Ti ha un po' deluso in certe occasioni? Poteva far di più? Che idea ti sei fatto?
Allora, io sono dell'idea che se guardiamo i numeri l'Ancona ha fatto un campionato stratosferico. Ha avuto la, tra virgolette, sfortuna di trovare una squadra forte come il Senigallia, che sta ancora lì dietro e non fa chiudere il discorso per la promozione. Però io valuto il campionato Ancona un gran campionato, anche perché di punti ne ha persi pochi. Sicuramente con un organico del genere era difficile perdere punti. Però probabilmente l'organico ha sofferto un po' le tante pressioni che sono venute dall'interno stesso.
Andrea, ci chiedono, c'è qualche giocatore dell'Osimo Stazione che anche per il futuro potrebbe essere papabile per l'Anconitana?
Ma giocatori...
Io ti aggiungo soprattutto in chiave giovani, visto che il vostro settore giovanile è un settore giovanile molto importante e molto florido.
Allora, l'Ancona sicuramente andando in eccellenza punterà su fuori quota anche di fuori regione. E noi abbiamo un organico che 2 anni fa ha vinto la seconda categoria. Lo scorso anno è arrivato dietro l'Ancona e vincendo i spareggi ha guadagnato la promozione. E quindi sono tutti ragazzi che vengono dalla seconda categoria, e poi la rosa è stata arricchita con dei tasselli anche a dicembre. Giocatori validi ne abbiamo, e non vorrei vendere nessuno, perché un traguardo ottenuto così va premiata questa squadra, appunto. Di giovani ne abbiamo tanti e siamo orgogliosi di dire che 7 ragazzi del settore giovanile hanno esordito, stanno in prima squadra. Altri 3 o 4 hanno fatto magari presenza in panchina, e puntualmente in squadra c'erano 5, 6 o 7 ragazzi cresciuti appunto nel settore giovanile, quindi per noi è un vanto.
Senti, voglio farti partecipe di alcuni interventi che ci sono stati. Un nostro amico prima diceva, se non c'era Mastro Nunzio eri 4° in classifica. Un altro invece ha risposto, chiaramente non è d'accordo con questa affermazione, in quanto non sono i singoli che fanno la differenza per vincere le partite. Da che parte ti schieri?
Allora, la verità sta nel mezzo.
Te lo chiedo perché soprattutto all'andata Osimo Stazione Anconitana Mastro Nunzio fu abbastanza determinante con una tripletta.
Sì. appunto, io avendole viste tutte e due più di una volta, ti posso dire che il Senigallia secondo me è più squadra a livello di organizzazione così, e nonostante noi siamo stati l'unica squadra ad aver vinto a Senigallia. E l'Ancona è basata sui singoli, noi all'andata con l'Ancona sembra una cosa strana quella che sto per dire, ma perdemmo 4-0, ma il primo tempo forse meritavamo anche noi, poi salito in cattedra Mastro Nunzio con due gol e ha tolto le castagne dal fuoco, come è successo più di una volta, quindi la squadra vuole dire tanto, ma il singolo è sempre un'arma in più.
Senti, invece legati ai colori biancorossi, quali sono i ricordi che custodisci più gelosamente?
I ricordi dell'Ancona sono tanti, sia in positivo che in negativo. Forse è scontato dire la finale di Perugia contro l'Ascoli. Sarebbe un sogno per tutti, me compreso, di vedere l'Ancona in categorie che le competono e ritornare a giocare quei derby che senza togliere alle squadre con cui sta giocando adesso, quei derby che le competono con Ascoli, Pescara, queste qui sono le partite che deve giocare l'Ancona.
Andrea, grazie di essere stato con noi, ci vediamo al Del Conero e sarà un piacere ritrovarti per questa volta da avversario.
Grazie a voi, buona serata.
Buonasera, lasciamo anche Andrea Belli, qui intanto...
Continuano ad arrivare messaggi.
Arrivano messaggi, sono rispondere... messaggi su messaggi... allora,
no, prima si parlava della
qui,
sede della finale.
Sì,
quindi...
esatto, c'è stato su. Adesso andiamo qua, adesso te le dico. Perché
beh, parlando della sede della finale, tutte... posso riassumere io e dire che
c'è Giacomo che è partito dicendo: scusate, ma se la finale di Coppa Italia si gioca a Macerata, non è più campo neutro. Allora, perché si era detto campo neutro? E poi ovviamente arriva la spiegazione.
Proprio perché appunto in mancanza di una sede, diciamo proprio per disponibilità, per reperibilità, è stato deciso di sorteggiare alla presenza appunto delle due società rappresentate appunto in riunione tra il Del Conero e l'Elvia Recina di Macerata. E nel sorteggio l'ha spuntata l'Elvia Recina di Macerata. Chiaramente il biglietto unico sarà di gradinata e tribuna, quindi mi fa intendere che si parlerà appunto di 50-50, quindi non è che all'Ancona vengono riservati meno biglietti, anzi, quindi in quel caso lì dovrebbe rimanere tutto quanto uguale, ma ne sapremo sicuramente qualcosa di più nei prossimi giorni. Ma lo
e
dicevo...
Giacomo ancora insiste e voleva capire.
Probabilmente non c'era proprio la disponibilità materiale, perché Loreto era, ma Loreto onestamente non ricordo che era stata neanche proposta come,
no,
come
era tra Castelfidardo
c'era
forse.
Senigallia pure, sì, anche Recanati era stato messo,
lo ritornò.
E ricordiamo che anche la Coppa d'Eccellenza è stata risolta appunto proprio così. E...
anche perché c'è il discorso poi dopo della divisione tra le due tifoserie, l'accesso,
sì,
eccetera, per l'ordine
poi,
pubblico Pescata,
poi...
quindi anche uno stadio che è norma, ma in realtà poi dopo non è a norma per le due tifoserie.
Anche sulla data c'erano dei forti dubbi, perché addirittura c'era chi parlava di 28 aprile, poi alla fine è stato il 14, quindi diciamo che quello che a noi interessa è che si gioca il 14 alle 16 all'Elvia Recina di Macerata, questo è importante. L'amico Danilo, vorrei dare la mia opinione da tifoso, capisco benissimo tutti i tifosi dorici, dopo le batoste degli ultimi 20 anni ne abbiamo viste di tutte e di più e penso che come me cercano sempre di volere il massimo appunto per la nostra anconitana, soprattutto per poter venire via da queste categorie che non ci appartengono, ma vorrei dire anche che noi tifosi, quando dico noi tifosi mi ci metto anch'io, abbiamo fatto degli sbagli soprattutto verso una persona che 20 anni fa ci ha portato in A per la prima volta, poi questa è una mia opinione, giusto o sbagliata che sia, se avessi la possibilità di approfondire questo discorso che ho appena fatto direi anche il perché di questa mia opinione, sicuramente in futuro avremo modo di approfondire anche questa opinione dell'amico Danilo, che cogliamo l'occasione appunto per salutarlo. C'è però stato in questo weekend, Stefano, e dobbiamo dirlo, un risultato importante anche da parte dei nostri giovani, anche da parte dei ragazzi della Juniores, perché i ragazzi della Juniores sono andati a vincere per 3-1 sul campo del Chiaravalle. Conseguentemente il Villa Musone ha perso punti con il Loreto e quindi momentaneamente l'Anconitana è avanti al Villa Musone. Tuttavia però cosa succede? Il Villa Musone deve recuperare una partita, o meglio mezz'ora di partita con la Biagio Nazaro proprio domani sera. Si parte dal 3-1 per il Villa Musone, quindi presumibilmente il Villa Musone scavalcherà nuovamente l'Anconitana, ma negli ultimi due turni soltanto un punto separa queste due squadre. Sarebbe cosa bella, cosa piacevole, se anche appunto i nostri ragazzi provassero a conquistarsi questo primo posto, sperando, sapendo chiaramente che non sono solo loro gli arbitri o gli artefici del proprio destino, ma bisogna sperare in un passo falso, in un mezzo passo falso da parte dei pari categoria del Villa Musone. Quindi anche seguiamo con attenzione anche la nostra Juniores. Prima avevo visto anche un altro messaggio molto interessante, ecco, infatti se non erro è proprio questo il seguito. Gianni Redburg scrive: io non ci credo che non si trovava un campo neutro per la partita con la Maceratese. Questo, Gianni, io onestamente non so che dirti. Dalla riunione si è usciti con questa cosa, e siccome c'erano dei rappresentanti anche dell'Anconitana in riunione, non penso che siano state fatte delle cose senza tutelare appunto proprio il bene della società, quindi ritengo che sia stata per forza l'unica scelta possibile. Poi siamo stati sfortunati nel sorteggio, ma lo dicevo paradossalmente prima, anche proprio l'idea di andare a vincere la Coppa in campo avverso, secondo me potrebbe essere uno stimolo in più, quindi staremo a vedere. Volevo riprendere il discorso su Salvatore Mastronunzio per dare la mia. È chiaro che Salvatore Mastronunzio ha risolto tantissime partite, e questo va detto. Andrea Belli diceva una cosa giusta: forse la Vigo Senigallia è più squadra, e magari lo ha dimostrato, però secondo me l'Anconitana, al di là della partita persa a Senigallia o comunque del pareggio ottenuto al Del Conero, secondo me nell'arco del campionato merita la posizione che ha e merita i punti di distacco, proprio perché l'Osimo Stazione ha fatto un bel favore andando a vincere a Senigallia, perché magari ad oggi con tre punti in più della Vigor poteva essere diverso, però sono convinto che l'Anconitana meriti questo distacco appunto dalla Vigor Senigallia. L'amico Vasp: l'errore più grande dei tifosi dell'Ancona è stato fatto mandando via Longarini. E qui già si va un po' più indietro e torniamo al passato. Il presente a oggi è questo. Speriamo di tornare il prima possibile verso categorie più blasonate, comunque verso un calcio che più ci appartiene, perché con tutto il rispetto, ecco, l'Anconitana in questa categoria qui c'entra veramente nulla. E che dire, ti vedevo attento a leggere i vari messaggi, le varie posizioni.
Sì, sì, no, ma infatti è questo.
Tu sei d'accordo con quello che ha detto Andrea Belli, ovvero che la Vigor è più squadra, ma l'Anconitana forse a livello di singoli è più forte?
Io mi domanderei perché.
Qui hai fatto un'altra bella domanda, se facciamo un'altra ora di puntata.
Io mi domanderei perché la Vigor, giustamente, che ha meno nomi altisonanti, è più squadra. Noi che abbiamo più nomi altisonanti, più singoli importanti, diamo l'impressione di non essere squadra.
Questo è un altro quesito interessante. Infatti me lo vorrei segnare, perché martedì prossimo lo potremo analizzare un'altra volta insieme, perché tanto adesso sono già le 8:08 e arriveranno altri 50 messaggi, quindi già mi immagino. Manca un break pubblicitario.
Esatto, siamo dietro di un break, ma lo facciamo immediatamente. State con noi, 334 35 20 488. Musoni non scrivete, va bene?
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Oppe Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80.
la fortuna è una rotta.
Ami l'abbigliamento sportivo? Twins, il nuovo negozio all'angolo tra Vialate e Corso Garibaldi vicino al porto di Ancona, ti aspetta per proporti i suoi marchi prestigiosi in esclusiva. Superdry, Lyle & Scott, Three Stroke, Melting Pot, Revolution, Hype, Cheap Monday. In attesa di Replay Jeans e Napapiri, vieni da Twins.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Terza parte di Punto Biancorosso, e la terza parte di Punto Biancorosso, come sempre, è quella dedicata al futsal. Oggi non si parla di futsal anconetano o marchigiano, ma si parla di grande futsal nazionale. Perché? Perché il grande futsal nazionale nell'ultimo weekend, e soprattutto nella giornata di domenica, è sbarcato sui canali, con la grande ribalta di Sky Sport, con il racconto appunto delle finali di Coppa Italia che si sono svolte a Faenza in Emilia. A raccontarcele ci sono state tante voci che ci hanno fatto appassionare a questo sport, che ce lo hanno descritto, che ci hanno fatto sentire tifosi, magari di squadre che nel corso dell'anno non seguiamo più di tanto. E di questo va dato grande merito, proprio perché sono quelle voci che riescono a raccontarci il futsal, quindi il calcio a 5, come probabilmente non l'abbiamo mai sentito. Una di queste ce l'ha raccontato su Sky ed è il nostro ospite stasera, Giuseppe Di Giovanni. Buonasera Giuseppe.
Che dire, dopo questa introduzione...
No, non iniziare però.
Anche un po' di emozione, perché sei stato fin troppo generoso e buono.
Io Giuseppe, volevo sforzarmi un attimo di essere serio, no, a parte gli scherzi. Ci hai raccontato il calcio a 5, il futsal, queste finali, veramente con passione e con competenza. Volevo chiederti, che finali sono state dal tuo punto di vista?
Devo dirti che l'atmosfera è stata veramente fantastica e... Ne parlavamo con Marco Calabresi, che tu conosci bene.
Che salutiamo, che lo salutiamo.
Salutiamo, ed è un grande amico, che sembrava di fatto una partita giocata in Spagna, sembravano partite giocate in Spagna e non in Italia, perché sappiamo insomma che il movimento spagnolo è chiaramente più avanti, ma noi stiamo crescendo, lo stiamo facendo bene, la risposta è degli ascolti su Sky, è della visibilità della Final Eight, è del prodotto riuscito, le scuole presenti anche alle partite dell'Under 19, cioè le partite che non si sono viste in televisione e si sono viste soltanto con le dirette streaming, hanno registrato grandi numeri di pubblico sia al palazzetto sia di gente che ha visto le dirette sui social, perché ormai la gente sa anche dove vedere il futsal e come vederlo. E questa è una vittoria che secondo me vale più di tutto.
Senti, secondo te c'è più da valorizzare l'approdo su Sky del futsal o le 5.000 persone del Palacattani della finale?
Tutte e due. Lo so che ti do una risposta scontata e banale.
Tu puoi fare tutto, sei il padrone di casa.
No, ma sai, allora, le 5.000 persone hanno fatto diventare una partita che... Sono onesto, non è stata una finale memorabile dal punto di vista tecnico.
1-0 su calcio di punizione, direi.
Esatto, una partita molto tattica che se si fosse giocata in un palazzetto con 200 persone sarebbe stata una partita dimenticata il giorno dopo. Si è giocata davanti a 5.000 persone, si è giocata in una cornice, in un'atmosfera fantastica da grandissimo evento ed è stata disputata e vista sulla TV nettamente più importante d'Italia, quindi parliamo del top del top. Ho letto qualcuno che si è lamentato del fatto che la pay TV toglie insomma visibilità in chiaro a chi non può permettersela, però se noi vogliamo far crescere il futsal non possiamo non essere contenti che il futsal vada su Sky, perché se tu vuoi crescere devi arrivare lì, non vedo altro punto d'arrivo che non sia Sky.
Volevo condividere con te un'osservazione. È stato anche il weekend di Juve-Fiorentina, campionato femminile, che fa 40.000 persone all'Allianz. Secondo te è utopia pensare all'approdo di queste grandi società, e penso a Juve, Inter, Milan, anche nel futsal?
No, non è per niente utopia. E sicuramente tu conoscerai il progetto Futsal in Soccer,
certo,
che poi Alessio Musti stesso ha curato in prima persona con Alfredo Paniccia, con altri collaboratori. Io penso che il futsal sia veramente propedeutico per poi giocare a calcio. Sicuramente non è un processo immediato, perché l'Italia è storicamente un paese che dà poco spazio a tutti gli sport che non siano il calcio. Per questo è importante quello che abbiamo fatto alla Final Eight. E non ci dimentichiamo che la pallavolo, il basket, sport che hanno sicuramente radici più consumate in Italia rispetto al futsal, sono in grande difficoltà economica, sono in difficoltà anche a livello di ascolti spesso, perché il calcio è l'unico sport che in Italia vive. Quindi io penso che sicuramente il procedimento che porterà il futsal a diventare un alleato in prima persona del calcio sarà non velocissimo, ma ci arriveremo alle grandi squadre che diventeranno anche squadre di futsal.
Peppe, l'amico
diciamo in 10 anni, se ti devo dare così un arco temporale,
una decina d'anni. Peppe, l'amico Matteo, allora, ci dice, riassumo io per gli ascoltatori, allora, le 4 vincitrici nelle varie categorie sono state per la maschile Acqua e Sapone, femminile la Lazio, maschile Under 19, il kick-off, scusate, per il femminile, maschile Under 19 la Roma dopo i tempi supplementari sulla Fenice e femminile Under 19 la Lazio. Ti chiedo, hanno vinto le più forti?
Sì, francamente sì. Secondo me la Fenice e la Roma si equivalevano a una partita che se entra un tiro scivolato a 50 secondi alla fine finisce 2-0 per la Fenice, poi si va ai supplementari e cambia tutto. Quindi ti dico, la Roma vale quanto la Fenice, ha vinto meritando.
Tra l'altro con un campione, perché Guati ormai è pronto.
È fortissimo. Secondo me, se mi posso permettere dal basso di dire qualcosa, per giocare in Serie A, e lui ne ha tutte le qualità, deve essere meno solista. Spesso è troppo solista, però rimane, cioè, delle qualità pazzesche. Ma ormai sono anni che lui a livello di giovanili fa la differenza.
No, ma ce lo ricordiamo poi anche qui nel torneo delle regioni, che lui giocava col Piemonte, quando venne qui nelle Marche già.
Giocatore straordinario. Il resto delle vincitrici, delle vincenti, la kick-off sta dominando il campionato. L'Acqua e Sapone è prima, ed è la squadra più forte del campionato. La Lazio giocava nella categoria under con praticamente un quintetto che gioca in Serie A. Quindi capisci bene che se tu ti presenti con Grieco, con Barca, con giocatrici che hanno ormai decine di presenze e gol in Serie A,
parti avanti.
Direi di sì.
Senti, ti aspettavi qualcosa di più dal Pesaro di Colini?
Ma alla fine c'è sempre. Cioè, Colini non è un allenatore che ha mai incantato per il gioco delle sue squadre, però male che va in finale. Cioè, io penso sempre che non si può pensare di vedere sempre Colini vincere, però la straordinaria carriera di Fulvio Colini è dimostrata dal fatto della costanza negli anni e il fatto che comunque sì, ha perso 1-0 una finale dove Mammarella fa 3-4 miracoli e salva il risultato. Quindi sì, mi aspettavo qualcosa di in più. Cioè una squadra come il Pesaro deve sempre partire per vincere, però hai perso con l'Acqua e Sapone 1-0 sul calcio.
Esatto.
Hai perso 20-0.
Esatto. D'accordissimo con te. Io, Peppe, ti ringrazio di essere stato con noi, grazie, di averci portato il tuo pensiero. Adesso ti intervista la Leotta, chiudo io e chiama lei. Quindi
sì, adesso sì, sto aspettando, l'altro mi sta chiamando, però...
Allora vado, vedi, sì, non ti faccio perdere altro tempo. Grazie mille, un abbraccio.
Non perdo assolutamente tempo, un abbraccio a te e un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille, ciao. Grazie.
Bene, spazio anche al futsal questa sera, insomma non male, dai, hai fatto parlare tutti di più.
Questo è bravo questo ragazzo, questo segniamoci il nome, perché secondo me per quando torneremo nelle categorie che ci competono,
sì,
probabilmente lo sentiremo in telecronaca, perché lui lavora con Sky, lo ricordiamo sempre, è uno dei migliori telecronisti secondo me emergenti che stanno in giro, quindi segnatevi Giuseppe Di Giovanni come voce, perché lo ascolterete.
Ecco, quindi non è raccomandato da Pepe Gallossi.
No, assolutamente. Non ne ha bisogno.
Assolutamente.
Quindi.
Wasp, vabbè, c'era anche un messaggio di risposta a Wasp che era arrivato, lui tirava in ballo dicendo che l'errore era stato mandare via Longarini, ma non mi pare che Longarini a livello storico sia stato mandato via. Si è allontanato per altri motivi, che
c'era stata anche la risposta.
Tra altre cose sono ancora in corso. questi motivi.
Sì,
flussi e riflussi, strade asfaltate.
Ricordi, ne abbiamo parlato a inizio stagione con Ivan Zazzaroni, quando l'abbiamo avuto ospiti, che appunto rivenne fuori il discorso Lungarini e via discorrendo. Quindi non
era un altro calcio in ogni caso, comunque. Sì. Poi dopo, alla fine, insomma, ci vuole il formaggio sempre per fare grande calcio.
Insomma, sì, ci vuole. Hai detto bene, sottoscrivo. Puntata ricchissima. Abbiamo parlato di tutto. Siamo partiti dall'Anconitana con il vicepresidente Robert Egidi, quindi in campo e fuori. Poi si è passati con Massimo Taibi, quindi abbiamo parlato di portieri goleador. Tu magari avresti preferito che chiamavo Brignoli tra i... però ho preferito chiamare Taibi. Taibi è un portiere che ha fatto più storia, ha fatto meglio, quindi no, grande portiere. Al di là di tutto, grande portiere che non ha avuto tanta fortuna. Prima l'abbiamo toccato anche con lui questo argomento, avrebbe meritato di più. Si è parlato nelle attività appunto nelle scuole dell'Anconitana, che ieri e giovedì scorso hanno iniziato i propri incontri con le scuole primarie Conero, Buonarroti e Marconi. Ieri presenti i due tesserati appunto della prima squadra, Mercurio e Marengo. Oggi invece presenti tre giocatori della Juniores, e ci saranno altri incontri in futuro. Poi abbiamo parlato con l'amico Andrea Belli dell'Osimo Stazione, che domenica ore 16, ricordiamolo un'altra volta per chi si fosse messo adesso all'ascolto, domenica ore 16 al del Conero ci sarà Anconitana Osimo Stazione per cercare di strappare un altro tassello importante appunto verso il salto di categoria, che deve arrivare il prima possibile, perché questa è stata una stagione più intensa di quello che si possa pensare, e andare subito via dalla promozione e approdare in eccellenza, così per salire un altro scalino. E poi si è parlato di futsal, proprio perché il futsal nell'ultimo weekend è sbarcato su Sky, ha portato 5.000 persone al Palacattani di Faenza. Nel weekend ho toccato marginalmente un altro tema di cui ti volevo rendere partecipe: Juve-Fiorentina, campionato femminile, 40.000 persone all'Allianz Stadium.
Sì.
C'è una crescita anche del movimento, una crescita secondo me dettata, e qui lo dico veramente con tanta invidia, dalla società Juventus, perché la società Juventus a livello di marketing secondo me è due passi avanti a tutto il resto. Loro hanno capito subito dove andare per il futuro e sono sbarcati prima di tutti in un calcio femminile che magari fino ad oggi non era così seguito. Invece adesso, con lo sbarco della Juventus, Sky, stadi pieni, scuole calcio che si avvicinano, movimento in crescita, e quindi va dato merito alla società bianconera. Direi che per stasera è tutto, è stata una puntata...
Circa, adesso ti do altre due dritte io, dai, al volo che
vai,
recuperiamo.
Sì, sono qui.
Allora, da ieri che girava sui social quello spezzone dedicato appunto a un telecronista che ha usato...
Sì, sulle donne.
Ma delle la cosa parole grave, offensive, insomma, verso la guardalinea donna.
La partita era, se non sbaglio... Era in Campania e giocavano Agropoli Sant'Aniello, se non erro era
sì,
questa.
Sì, cosa del genere.
Ma la cosa
e
grave...
oggi è uscita sui quotidiani nazionali e quindi ci sarà poi dopo uno strascico per quello che riguarda il commentatore.
Ma la cosa grave, Stefano, non è tanto che lui l'abbia detto lì in diretta, è che poi successivamente, quando gliel'hanno fatto notare, lui era fermamente convinto di questa cosa qui che ha detto. E onestamente è molto grave. Nel 2019 una cosa del genere è grave. Mi dispiace dirlo, non trovo altri, perché comunque parliamo sempre di un collega, però... Non, veramente una frase fuori luogo. Poi
mi preoccuperei se davvero è un collega. Mi preoccuperei nel senso che se effettivamente è iscritto
una partita così come lo facciamo noi. Poi
ho capito.
Che...
Poi bisogna che se è iscritto regolarmente, quindi questo... se ha superato tutte quei piccoli ostacoli che dovrebbe superare.
Non credo che sia iscritto ancora per tanto.
Ecco,
se
no. E l'altra notizia che invece arriva da Bari.
Sì, in cui pare che Giovanni Cornacchini per l'anno prossimo non sarà riconfermato. Qui però invito sempre a prendere con le pinze queste notizie. Uno, perché Aurelio De Laurentiis, il suo rapporto con gli allenatori è sempre molto particolare. Quindi magari se oggi dice una cosa c'è caso che domani cambia idea. Quindi prima cosa, questa cosa qui. Nei nomi dei successori sentivo due nomi importanti, che erano il primo quello di Eddie Reia, che tornerebbe quindi ad allenare. Ma Eddie Reia credo che adesso abbia un impegno con il settore giovanile del Napoli, quindi... Fossi Eddie Reia, rimarrei lì a godermi serenamente la pensione. E il secondo nome era quello di Braia, se non sbaglio, quindi parlo, ho letto oggi l'articolo. Dispiace, perché secondo me Cornacchini è una persona seria, preparata, che invece può essere proprio adatta alla risalita del Bari. Tra le critiche leggevo che non esprime un calcio spumeggiante come invece quello che la proprietà De Laurentiis, con Aurelio il presidente e il figlio Edoardo, si aspetterebbero appunto in una piazza come Bari. Staremo a vedere sicuramente se Cornacchini torna su piazza. Chiudiamo così?
Ecco, beh, io l'ho presa alla larga. No, visto che tanto qualcuno qui si fanno i toti, no? Le tombolate... Allora aggiungiamo altri numeri alla tombola, che visto mai si fa la cinquina alla tombola.
Io posso dire una cosa al di là dei toti: secondo me di tutti i nomi che stiamo leggendo non ne arriva uno. Non sono nei nomi che il prossimo allenatore dell'Anconitana non è nei nomi che stiamo leggendo. Un'idea me la sono fatta al mio interno, secondo me è un nome che non è di quelli che abbiamo letto. Però,
un outsider, dai.
Sì, secondo me è un outsider.
Va bene così, qualsiasi cosa sia, l'importante tanto è, come dice, andar via da questa categoria. Questo è sicuramente il primo tassello. Grazie per essere stati con noi, speriamo di avervi fatto passare questa oretta e mezzo tranquilla, liscia, con qualche sorriso, con qualche ansatura. Fate un po' voi, insomma, l'importante è che sia parlato prevalentemente dei nostri colori. Vi aspettiamo domani con DJ Biancorosso, chi ci sarà? Non si sa.
Sarà un bel DJ Biancorosso.
No, sicuramente con Roberto Cardinali sarà un qualcosa di interessante. Io ce l'ho un'idea, ma non so se da società ce lo dà, e da un po' aveva promesso che sarebbe venuto, poi c'è stata una cena e poi c'è stato un altro impegno familiare.
Vediamo
se domani chi ho in testa io ci verrà concesso. Sarebbe la sua settimana questa, meglio di questa non potrebbe essere, quindi ognuno si immagina di chi stiamo parlando, però non lo possiamo dire perché non lo sappiamo se ci sarà. Peppe, ma dei saluti.
Bene, adesso mi hai lasciato col mistero anche a me. Ringrazio tutti quelli che sono stati con noi, che hanno scritto, che hanno interagito in questa ora e mezza praticamente lunga. Che dire, appuntamento personalmente a domenica, ma domani DJ Biancorosso non perdetelo, perché al di là di quelli che pensa Stefano è veramente un DJ Biancorosso da non perdere. Buonasera.
Ciao.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.